per colpa loro.
Comunque, in universi paralleli, con una storia simile fino a un certo punto e poi diversa. Diversa ma riconoscibile, per cui chi va da un universo all'altro non capisce subito di essere in un universo parallelo, lo scopre dopo un po'. E inoltre gli abitanti di un universo non sono a conoscenza che esiste l'altro, non è come un altro pianeta, come dove non si può, non si può andare e venire a piacimento, se no si perderebbe tutto il gusto. Vediamo l'incipit di questo racconto. Passò intorno ai cavalli. Leggi Mario. Siamo nel nostro universo intanto.
Nel novembre 1809 un inglese di nome Benjamin Bathurst scomparve inesplicabilmente e completamente. Era in viaggio per Amburgo, proveniente da Vienna, dove era stato in qualità di inviato del suo governo presso la corte di ciò che restava dell'impero austriaco dopo la guerra con Napoleone. In una locanda di Perleburg in Prussia, mentre assisteva al cambio dei cavalli, Benjamin Bathurst a un certo punto scomparve alla vista del suo segretario e del suo domestico. Nessuno lo vide uscire dal cortile della locanda. Non fu più visto, mai più, o almeno non in questo continuum. Intanto ci arriva un messaggio che dice: tanti anche i fumetti di Ucronie, per esempio la serie Jour J, purtroppo solo in francese, in particolare l'albo se gli anarchici russi avessero vinto sui bolscevichi nel 1917, quello se il maggio 68 avesse trionfato in Francia. Ciao ciao, sei bella. Ci sono anche questi fumetti, interessanti.
Non lo sapevo, ma mi interessa. Cioè, no, l'Ucronia è un genere narrativo che si trova nel cinema, nella narrativa scritta e nei fumetti, certo.
Jour J, non so.
Ma lo cercheremo, anche perché...
solo in francese, dice.
Noi abbiamo guardato, per motivi, questo che dopo non faremo in tempo a vederne altri, ce ne sono tantissimi, anche nei fumetti e nel cinema. Vediamo di dedicare se spero che sia gradito l'argomento, dedicheremo un'altra puntata. Dunque, dopodiché, Benjamin Bathurst, diplomatico inglese in missione a Vienna, durante il viaggio di ritorno si ferma in una locanda e scompare. Andiamo avanti. Dopodiché il racconto, tutto il racconto, quello è l'incipit, assume una struttura epistolare, nel senso è fatto di lettere, verbali e rapporti, quindi il lettore apprende ciò che accade da come gli altri personaggi lo raccontano. Il locandiere informa il capo della polizia di Perburg, Stadtpolizei, che si chiama Atterstein, che è un misterioso individuo dai in escandescenze, perché sarebbero scomparsi il suo segretario, il suo domestico e il suo tiro a quattro, che peraltro tra gli avventori della locanda nessuno ha mai visto. Sembra questo qua è arrivato e comparso dal nulla.
E si sente già la sirena dell'ambulanza arrivare con la camicia di forza.
Non è così semplice, perché questo esagitato sostiene di essere un diplomatico inglese, possiede una cartella, dentro la cartella ci sono documenti ufficiali con tampere, timbri e sigilli.
E quindi occhio che...
se sono contraffatti, sono un capolavoro, dicono. Il capo della polizia, Atterstein, interviene, capisce che è un affare delicato, che non può trattare lui da solo, e allora si mette in contatto, e questo che leggiamo adesso, che Mario ci legge adesso, è la lettera con cui il capo della polizia informa il ministro degli interni della Prussia di questo che è avvenuto e gli chiede che cosa deve fare, e gli riferisce anche il colloquio che lui ha avuto con questo sedicente Benjamin Bathurst.
Nella deposizione del fermato, Vostra Eccellenza noterà come certe allusioni alla resa austriaca e alle truppe francesi in Austria. Dopo che la deposizione era stata verbalizzata, notando queste allusioni, ho domandato di che resa si trattasse e che cosa stessero facendo le truppe francesi in Austria. L'uomo mi ha guardato con compatimento e ha detto: a quanto pare le notizie viaggiano lentamente da queste parti. La pace è stata conclusa a Vienna il 14 del mese scorso. Quanto a ciò che fanno le truppe francesi in Austria, ma se fanno le stesse cose che i briganti di Bonaparte stanno facendo in ogni parte d'Europa. E chi è Bonaparte? Gli ho domandato. Mi ha guardato come se gli avessi chiesto chi è il buon Dio. Poi dopo un momento un lampo di comprensione è passato sulla sua faccia. E così voi prussiani gli concedete il titolo di imperatore, lo chiamate Napoleone, ha detto. Ebbene, posso assicurarvi che il governo di Sua Maestà Britannica non fa così, e non lo farà mai, finché vi sarà un solo inglese che abbia un dito per premere un grilletto. Il generale Bonaparte è un usurpatore, il governo di Sua Maestà Britannica non riconosce alcuna sovranità in Francia se non alla casa di Borbone. Ha detto tutto questo in tono molto severo, come se mi rimproverasse.
A questo punto il lettore ha già capito che Benjamin Butler, quando all'inizio nell'incipit era passato intorno ai cavalli, era scomparso da un universo per comparire in un altro, molto simile sul momento. Infatti le differenze si notano dopo, poco a poco, man mano che si comincia a parlare della situazione politica in Europa. Il ministro degli interni della Prussia, che legge la lettera del capo della polizia, concorda che l'affare è delicato e incarica il luogotenente Rudolf, il giovane luogotenente Rudolf, di andare a prelevare il sedicente Benjamin Balsot e di scortarlo a Vienna per poterlo interrogare a più alto livello. Il giovane ufficiale Rudolf esegue volenterosamente l'incarico e approfitta del viaggio, durante il viaggio, per interrogare il passeggero con l'aiuto di una bottiglia di cognac per metterlo a suo agio. Così lo faccio parlare, vediamo cosa dice. Sì, il capo della polizia che Rudolf concordano sul dire che hanno già visto, è noto come un pazzo costruisce fantasie molto elaborate e molto complicate, che sembrano anche coerenti, però è la prima volta che trovano un pazzo che si è costruito i documenti ufficiali per supportare le sue fantasie. Quello che leggiamo adesso è la lettera che il viaggio ha compiuto. Il luogotenente Rudolf ha consegnato il prigioniero e scrive una lettera a suo zio, il barone Eugen. Infatti la lettera comincia con "diletto zio Eugen", per raccontargli la conversazione che lui ha avuto in carrozza con questo Benjamin Butterst, inserendo dei dettagli che lui non ha osato mettere nel rapporto ufficiale, perché c'è già stato il rapporto ufficiale, per non passare lui per pazzo. Vediamo come il tenente Rudolf racconta di questo viaggio a suo zio Eugen, il barone.
Dopo aver diretto la conversazione dove volevo, gli ho domandato: ma qual è secondo voi, Herr Butters, la vera causa dell'attuale tragica situazione in Europa? Con questa domanda ho pensato, non mi sbilanciavo di certo, ditemi se c'è stato un solo anno, dai tempi di Giulio Cesare, in cui la situazione in Europa non sia stata tragica, e infatti ha funzionato a meraviglia. In fede mia, dice l'inglese, con tutto questo pasticcio è il risultato della vittoria dei coloni ribelli nel Nord America e della loro dannata Repubblica. Potete immaginarvi che salto che ho fatto. Tutti sanno che i patrioti americani persero la guerra di indipendenza contro l'Inghilterra, che il loro esercito fu sbaragliato e che i loro capi furono o uccisi o esiliati. Quante volte da bambino non sono rimasto ad ascoltare a bocca aperta e a occhi sgranati i racconti del vecchio barone von Steuben quando veniva ospite al castello di Talburg. Come rabbrividivo la sua descrizione di quell'eroica lotta perduta. Come piangevo quando raccontava come avessero tenuto tra le braccia Washington morente alla battaglia di Doylestown e aveva ascoltato le sue nobili ultime parole. E adesso costui diceva che i patrioti in realtà avevano vinto e avevano fondato la loro repubblica. Ero in certo modo preparato a quel che Hartenstein aveva chiamato le idee fantastiche dell'inglese, ma non fantastiche fino a questo punto. Ma Herr Butters, ha domandato, com'è possibile che queste cose abbiano potuto influire sulla situazione in Europa? L'America è lontana migliaia di miglia al di là dell'oceano. Le idee possono attraversare gli oceani più in fretta degli eserciti. Quando Luigi XVI decise di venire in aiuto agli americani, condannò se stesso e il suo regime. Una resistenza vittoriosa all'autorità regia in America era proprio l'ispirazione che occorreva ai repubblicani francesi. Naturalmente bisogna anche mettere nel conto la debolezza di Luigi. Se avesse fatto dare qualche buona sventagliata di mitraglia sul popolaccio quando tentò di invadere Versailles nel 1790, non ci sarebbe stata la rivoluzione francese. Ma è appunto ciò che fece Luigi XVI, quando ordinò di puntare i mortai sulla folla Versailles, facendo poi caricare i superstiti dai dragoni, il movimento repubblicano fu spezzato. Fu allora che il cardinale Talleyrand, che a quel tempo era soltanto vescovo di Autun, emerse sulla scena politica diventando la potenza che egli è tuttora in Francia, il più grande ministro del re, dopo Richelieu.
e vediamo il luogotenente Rudolph che come conclude, come commenta questa conversazione da incubo che ha avuto durante il viaggio nella
fantastica
lettera.
Comunque
e vediamo come la conclude anche per lui poco piacevole.
Pazzo, idee fantastiche le chiama Hartenstein. Beh, davatemi dei pazzi con la bava alla bocca, pazzi che erano oscenità e bestemmie. Ma non questo cortese gentiluomo che sedeva accanto a me e parlava di orrori con voce calma, coltivata, bevendo il mio cognac. Ma non l'ha bevuto tutto lui. Se il vostro uomo del ministero, quello dei capelli rossi e la faccia da bulldog, vi dice che era ubriaco quando gli ho consigliato l'inglese, farete bene a credergli.
L'autore è Harry Bean Piper, che è nato nel 1904 ed è morto nel 1964. Girò intorno ai cavalli, è stato scritto nel 1948. Mi confermate, confermi tu Mario, che regge la prova del tempo questa
racconta. È veramente carina, esilarante. No, è proprio fatto bene. Beh, non lo conoscevo, ho scoperto una roba molto gradevole, bello.
Il finale non è lieto, perché il governo della Prussia si tiene in dovere di informare il governo inglese, allegando la nota informativa un ritratto eseguito a mano senza essere visti del sedicente Benjamin Bathurst. Il governo britannico non tarda a rispondere. Esiste davvero un Benjamin Bathurst molto somigliante al ritratto, ma ricopre l'incarico di vice governatore della Georgia, colonia inglese del Nuovo Mondo, da cui non si è mai mosso e non risulta abbia un fratello gemello in giro per l'Europa. Inutile dire che Napoleone Bonaparte, uscita dall'accademia militare, sta conducendo la sua onorata e anonima carriera di ufficiale fedele suddito di sua maestà Luigi XVI, non è mai stato imperatore. Unica nota discordante, dice la nota diplomatica del governo britannico, qui nessuno conosce e nessuno ha mai sentito nominare il duca di Wellington. Diamo qualche titolo per la saggistica. Uno è Se Lenin non avesse fatto la rivoluzione, nuova ipotesi di storia fatta con i sé. Robert Cowley, che però non è l'autore ma è il curatore, perché è una serie di saggetti scritti da autori diversi, ne leggo qualcuno a caso. Socrate morì a Delio nel 1424, quindi non elaborò la sua filosofia. Non fu una questione di naso, quindi parla di Cleopatra e Marcantonio, come avete già capito. Ponzio Pilato, grazie a Gesù. Ponzio Pilato è l'uomo più indeciso della storia. Si trova davanti a Gesù.
È una figura retorica. Sì.
Lo crocifigo, comportamento pilatesco, si dice. Lo crocifigo, per non mettermi contro i Sinedrio. Avrei anche potuto, lo crocifigo, non lo crocifigo, dice, ma chi me lo fa fare? Le mie spie non mi dicono, non mi parlano di nessuna rivolta, se ne vada. In questo caso, lascio immaginare che la storia sarebbe stata diversa. Andiamo avanti. Martin Lutero brucia sul rogo subito nel 1521, quindi non fa in tempo. Napoleone fugge da Sant'Elena, riorganizza la seconda volta anche, e invade l'America. Dunque
anche questo è proprio anche carino, sì. Cioè, mica male.
Il giorno della vittoria in Europa, questo è un interessante dibattito tuttora aperto, perché molti storici dicono che l'avanzata degli eserciti alleati dalla Germania in Europa dopo lo sbarco in Normandia fu più lenta di come avrebbe dovuto essere, avrebbe potuto finire molto prima la seconda guerra mondiale in Europa, con decine di centinaia di migliaia di morti in meno, sia tedeschi che alleati. Se Hitler non si fosse suicidato e fosse stato presente al processo di Norimberga, se Pizzarro, concludiamo con questo, non avesse trovato le patate in Perù. E quindi non ci sarebbe stata. L'immigrazione è cominciata per un certo motivo.
Beh sì, no, ovviamente. Sì, sì, soprattutto l'esplorazione e le casualità non si contano, no? Bello, ma hai messo una pulce nell'orecchio per stare sopra delle patate, anche alle conseguenze gastronomiche. Che se non ci fossero stati intrecci, scoperte, incroci.
Le patate, certo, soprattutto il mais, il grano turco.
No, noi siamo convinti, siccome noi italiani siamo convinti che abbiamo creato tutto noi, tutto cresciuto qua. Tu vai in giro, senti delle cose aberranti, ma oltre a fare cucinare meglio di tutti quanti gli altri, siamo noi gli inventori di tutto il cibo mondiale. È quello una roba. Vabbè.
Sì, le patate, il grano turco, non abbiamo avuto la polenta, il cioccolato, diciamone uno, l'elenco sarebbe lungo, diciamone uno per tutti, il cacao, non, il tabacco, non avremmo avuto la cioccolata e non avremmo avuto il tabacco, se la scoperta dell'America.
Complimenti se l'aereo non avesse fatto 100 Superga, per esempio.
C'è stato. C'è nell'elenco, sì, c'è questo elenco, c'è nel... dei libri ucronici ne ho letti solo alcuni perché è una lista lunghissima, però vi invito ad andare anche a cercarvelo, però c'è anche quello, se l'aereo del grande toro non si fosse schiantato su Superga, conseguenze limitate al mondo del calcio, ma comunque importante per tutto un certo mondo, oltre che per i diretti interessati, si intende. un altro titolo: se la storia fosse andata diversamente. John Collins Quire, anche in questo caso, non è l'autore ma è il curatore, perché anche questo è un elenco di saggetti. Se in Spagna avessero vinto i Mori, se Luigi XVI avete avuto un po' di fermezza, come raccontava,
l'avevo visto prima,
dunque, se Byron fosse diventato re di Grecia, se Booth avesse mancato Lincoln, se, anche qui sto leggendo, sto saltando perché bisogna leggerli tutti, se Napoleone avesse vinto la battaglia di Waterloo, ovvero se Grouchy non si fosse perso, avesse sbagliato strada e fosse arrivato in tempo sul campo di battaglia, se lo sciopero generale del 1926 avesse avuto successo e la Gran Bretagna fosse diventata socialista nel 1926.
Beh, ce ne sono tanti, tanti.
Questo fa parte del campo della saggistica, non del romanzo, però ve lo cito nel caso che qualcuno fosse interessato. Se lì avesse, dunque, sì,
questo è,
se la storia fosse andata diversamente,
se la storia fosse andata diversamente,
più si dice che la storia non si fa con i se e più la si fa.
Preciso.
C'è sempre qualcuno che ci prova. Ecco, se lì non avesse vinto la battaglia di Gettysburg, questo ve lo segnalo. Si trova contenuto anche in altri libri, quindi lo trova in un libro o in un altro lo trovate. L'autore è niente meno che Winston Churchill, che poi nella vita ha fatto altro. L'ha scritto nel 1938. È un doppio divertisman, perché voi certamente noi sappiamo che nel nostro mondo Lee, generale Robert Lee, effettivamente non ha vinto la battaglia di Gettysburg, però Churchill, mentre si è dilettato a scrivere questo racconto, immagina di vivere in un mondo in cui Lee ha vinto la battaglia di Gettysburg e quindi i sudisti hanno vinto la seconda guerra di secessione, e allora lui si diletta a scrivere: immaginiamo cosa sarebbe successo se Lee non avesse vinto.
Scrivono a Lee ci ha fatto centro, certo. Con mi ricordo l'attentatore di Reagan.
No, quello era Hinckley. Anche quello che ha sparato al Papa, se non ricordo male, all'IH.
Sì. E qua potremmo andare avanti, però.
Questo, certo, per quanto riguarda la saggistica, noi ci siamo occupati
anche di Mussolini, eccetera.
Sì. Insomma. Però allora,
molto bello, questo qua penso che me lo andrò a recuperare.
Se vi interessa, questi ultimi saggi, raccolte di saggi sono Se la storia fosse andata diversamente, a cura di John Collins Quire, e l'altro era Se Lenin non avesse fatto la rivoluzione, nuova ipotesi di storia fatta con i sé, a cura di Robert Cowley, edizione Rizzoli. Mentre invece, per quanto riguarda la narrativa, noi ci siamo occupati soprattutto, anzi quasi esclusivamente, di narrativa, però avete capito, la narrativa bisogna farla bene se volete farla. Molti dettagli, perfetta conoscenza. Se si vuole stravolgere un evento storico, quell'evento storico bisogna conoscerlo bene, conoscerlo perfettamente e mettere anche dettagli minuti, questo vale come tecnica narrativa, per creare l'effetto realtà.
Certo. Per far capire che è assolutamente plausibile la tesi
che capitano, si racconta. L'ispettore Barca a casa sua, con suo figlio, con sua moglie, certo, e gira per la città, ci sono tutti, fanno parte di qualche associazione, per esempio, in quel mondo da incubo. L'associazione Madri Naziste, vere madri tedesche, l'associazione Tranvieri Tedeschi, l'associazione Reduci Tedeschi, questo mondo in cui lui si muove. E dunque, i racconti, i barbari di Spar de Camp e quello della bomba atomica, il Lucky Strike,
sì,
sono contenuti nella raccolta I mondi del possibile, a cura di Pier Giorgio Nicolazzini. Vi leggo la copertina. Che cosa sarebbe accaduto se la storia avesse invocato altre strade, creando infiniti mondi che non conosciamo? Scopritelo nella più ampia e affascinante raccolta di racconti e romanzi brevi sul tema della storia alternativa e universi paralleli. Mentre invece Girò intorno ai cavalli, che io ho incluso, non è proprio cronia, ma secondo me valeva la pena.
È bello, molto bello, è veramente di classe, sì. Ecco.
non avremmo capito, non fanno parte della storia alternativa e viaggi nel tempo, quindi certo, certo. Uno va nel passato e cambia la, quello è una, è, può piacere, ma è un'altra cosa. Si trova all'interno, non sono riuscito a capire, dunque Le meraviglie del possibile, antologia della fantascienza a cura di Sergio Solmi e Carlo Fruttero, ed è stata pubblicata nel 1959. L'abbiamo già usata questa raccolta. Tra le altre, e poi io non l'ho trovata in nessun'altra raccolta, tra l'altro, non l'ho trovata. Però se volete provare a trovarla, l'autore era Harry Bean Piper e il racconto si intitolava Giro intorno ai cavalli.
Giro intorno ai cavalli. It's not same. Want someone to say to me, maybe you're ho ho ho, I'll always be there when you.
Dimenticavo il primo che abbiamo, di cui abbiamo parlato, quello a cui ho dedicato più spazio, Fatherland. L'autore è Robert Harris, che ha scritto altri romanzi come Archangel, Enigma, Imperium.
Beh, a me piace molto.
Cosa?
Sono gialli, però
sì,
sono molto belli.
Gialli storici. Gialli questa storici, è la cosa che hanno in comune le colonie e i gialli storici, che bisogna conoscere perfettamente il periodo di cui si parla. Poi, come tecniche narrative, mettere molti dettagli per creare l'effetto realtà. Poi, se in più vuoi fare anche l'effetto cronico, questo è un di più, in cui si cambia un evento, ma però bisogna essere assolutamente coerenti con l'evento che si è cambiato. Iter è uno dei che vince la guerra, è uno dei temi più appetibili.
Certo.
Però, io ho scelto questo perché mi è sembrato che fosse, si vede un lungo lavoro dietro con ricchezza di dettagli e molto effetto di credibilità, come spero abbiate visto. Dunque sì, Pompei, Enigma, di cui è stato tratto anche un film, Archangel e altri, sono altri romanzi di Robert Harris. Questo invece si chiama Fatherland ed è dell'Oscar Mondadori, se qualcuno fosse interessato.
Siamo in conclusione, sono le 16:55 minuti e una manciata di secondi alla fine di questa puntata di La notte buia e tempestosa.
Histoire de la monarchie universelle, autore Louis Geoffroy, Napoleon la conquête du monde.
Eccolo.
In cui immagina che Napoleone è stato scritto nel 1812. Immagina che Napoleone fugge da Sant'Elena e
va alla conquista del mondo.
E conquista il mondo e lo conquista. 1813, Lorenzo Pignotti, Storia della Toscana, in cui immagina che Lorenzo il Magnifico non muore nel 1492, me lo ricordo perché è lo stesso anno in cui Colombo salpò, e quindi cambia tutta la storia d'Italia.
Niente, allora noi che dire, abbiamo già detto che torneremo a settembre.
A settembre con nuove idee.
Elaborerà nuove idee del buon Borgogno.
Nuove idee, anche ci speriamo fare nuove modalità, nuovi ospiti, cercheremo di riorganizzare questa trasmissione. Ho idee, proposte, osservazioni, sono ben accette sia via internet che per radio.
Sì,
potete scrivere
alla mail della radio tramite il sito, insomma, è semplicissimo. Il modo lo trovate se vi interessa.
Comunque ci risentiamo a settembre. Cediamo il microfono a Amore Rabbia DJ.
Ciao a tutti.